Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Juve, c'è posta per te la lettera della UEFA che ammette l'iscrizione del club alla prossima Champions. Atto formale necessario che certifica ovviamente la presenza dei bianconeri nell'Europa che conta. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia con Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Pronti a entrare in Champions?
No,
non vediamo l'ora.
Sì,
non vediamo l'ora.
Raggiunta l'ultimo respiro, certificata qualche ora fa.
Certificata. E sarebbe stata una bella beffa, dopo tutto quel che ha fatto e non ha fatto, soprattutto la Juve, per arrivare in Champions, raggiunta con le unghie, con i denti, con demeriti altrui, perché diciamo che gran parte della Champions della Juve è dovuta al pareggio del Napoli. Detto questo, la Juve la Champions l'ha conquistata, sarebbe stato molto brutto non giocarla, ma diciamo che da questo punto di vista grossi dubbi non ce ne sono stati, al netto poi delle minacce velate o non velate di Seferin, dei contro ricorsi e dei ricorsi, però la sensazione era quella che la Juve avrebbe comunque giocato in Champions. È arrivata la certificazione ufficiale, posta certificata, oggi recapitata direttamente agli uffici della sede della Juventus, e quindi la UEFA ha comunicato alla Juventus che la prossima stagione sarà iscritta regolarmente in Champions. Non avevamo dubbi, però carta canta.
Sembra quasi che da una parte ci sia Seferin con le sue dichiarazioni,
sì,
e dall'altra l'UEFA, che è una macchina ovviamente organizzativa, ma anche una sua struttura,
sì,
burocratica all'interno, che viaggi, ecco,
secondo me a un certo punto la UEFA ha deciso di staccarsi da Seferin, nonostante Seferin sia il capo supremo,
cioè, va in autonomia come ha sempre fatto,
però a un certo punto quando
se non ci sono se nulla osta, tutto va come deve
se
andare,
se vedi, ecco, che la questione è più personale che di altro tipo,
sembra un po' questo. Sei d'accordo?
Se tu sei l'UEFA e tu sei un organo, ok, quindi le questioni burocratiche, le questioni personali le lasci magari alle persone fisiche. Tu sei un organo, giustamente devi tutelare te stesso, devi tutelare anche le squadre, i club, le società che fanno parte della tua associazione. E quindi da questo punto di vista l'UEFA ha fatto quel che doveva fare, ancora di più, a maggior ragione, dopo questi atti formali, chiamateli come volete, però necessari, no? Per far quadrare le cose. Stridono le parole di Seferin, che non perde occasione, prima, dopo, giorni, settimane, di andare a rincarare le sue dosi giornaliere, quotidiane, settimanali nei confronti della Juventus.
Hai sete?
Sai che sì.
Berresti una Coca-Cola?
Guarda, non l'abbiamo sul tavolo, quindi non entriamo in polemiche. Però,
meglio di no.
Però, guarda,
lo ha fatto invece Ronaldo.
Non vorrei sbilanciarmi, ma un sorsino me lo farei, perché fa caldino qua. Ronaldo no.
Preferisce l'acqua, caro mio.
Preferisce l'acqua. Anche un bel messaggio, se così si può dire. Detto questo, va fatta un pochino la tara con gli sponsor, con le sponsorizzazioni. Non è una questione
raccontiamo
di
per quei pochi,
sì,
che non,
pochi che non l'hanno visto,
non sappiano, ecco, per quanto riguarda la conferenza stampa con il Portogallo, ecco, la presenza di due bottiglie della nota bevanda,
gasata.
Intanto si muove tutto qui in studio. Grazie a Davide Ercolini in regia, va bene così. Stiamo abbassando il climatizzatore.
Sì, fa un po' caldo.
Della nota bevanda, appunto, gasata, e poi appunto la volontà da parte del giocatore di spostare quelle due bottiglie e metterci l'acqua e dire a Urbi e Torbi: dite ai ragazzi di bere acqua e
sì,
non Coca-Cola.
Un bel messaggio. Detto questo, bisogna anche considerare le questioni di sponsorizzazione.
Ecco.
Non è in un contesto del genere, in cui tu sei Cristiano Ronaldo, ma sei il riferimento del Portogallo, sia la conferenza stampa di presentazione di una partita, devi considerare anche che ci sono delle questioni in ballo che vanno al di là del tuo gusto personale, no? La Coca-Cola credo che abbia speso diversi soldini per avere due bottiglie posizionate lì. Tu sei Ronaldo, lo puoi permettere, chiaramente, perché insomma non ci sono problemi da quel punto di vista. Detto questo, è un gesto che potrebbe avere delle conseguenze, vedremo se ci saranno ripercussioni legali da parte della Coca-Cola, e comunque il titolo in borsa della Coca-Cola nella giornata di ieri ha perso un discreto gruzzoletto, e molti l'hanno chiaramente collegato proprio al gesto di Ronaldo, che facendo così ha di fatto messo in secondo piano le bottigliette di Coca-Cola.
In termini economici si parla di una perdita, leggo su JuventusNews24.com,
sì,
di 4 miliardi di dollari.
Insomma,
una perdita dell'1,6% per l'azienda quotata in borsa.
Non so se poi è totalmente correlato,
insomma, basta
a quello,
le bottiglie,
però
creare una guerra mondiale.
Se sei Ronaldo in una conferenza stampa a reti unificate, forse sì, non lo so, non avremo mai la controprova. Però, insomma, è una questione anche abbastanza divertente, curiosa, forse non tanto per la Coca-Cola, però è abbastanza curiosa.
Adesso mi aspetto una lattina svuotata in 3 secondi e mezzo per rimediare.
E se sotto segreto l'avesse messo sotto contratto la Pepsi?
Attenzione!
Attenzione! No, stiamo scherzando ovviamente, però sembra veramente uno di quei gesti, non pubblicità occulta, ma un po' concorrenziale.
Ma
però,
è una cifra attendibile?
Ma guarda, la notizia l'ha riportata Marca, okay. Devo dire la verità, di questo tonfo in borsa
nella
giornata di
percentuale,
del titolo,
la stima sul totale.
Esatto, io non ho sotto gli occhi il totale, però era una bella cifra, 1,6 totale di Coca-Cola, credo che si possa, che quelli siano le cifre. Adesso andiamo su anche sul sito di Marca, così andiamo a vedere esattamente di quanto si tratta. Chiaro, sono cifre importanti.
Spaventose.
Alte. Chissà, pensa se tu sei l'amministratore delegato della Coca-Cola, paghi fior di soldi per essere lì in pole position davanti
quando parla
a tutti.
Ronaldo.
Quando parla Ronaldo, e Ronaldo fa così e ti crolla in borsa. Cioè, tu hai pagato per avere un tonfo in borsa. Aia. Non lo so, vedremo come la risolveranno. Mi aspetto qualche gentleman agreement, sì, tra Ronaldo, probabilmente la Coca-Cola. Però sono questioni parallele, no? A un europeo, che fanno sorridere. Ce ne sono tante di storie che vanno in parallelo al campo, ai giocatori, ai gol. E queste cose sono anche un po' il sale degli europei, tutto quello che ci è mancato in questi ultimi 5 anni disgraziati senza niente.
Intanto ci scrive Gianni da Pordenone, che salutiamo, via Čeferin dopo gli europei, deve andarsene, in virtù di quanto sta accadendo, ovviamente per quanto riguarda anche una competizione UEFA, sì, di cui lui è presidente, e parallelamente invece ci sono le questioni legate ai club, e fondamentalmente, insomma, sembra, come detto, questa è la sensazione, che ci siano un po' dei binari, due binari paralleli, ecco, il lavoro della presidenza e il lavoro in generale della macchina burocratica dell'UEFA, che, salvo nuove indicazioni, ecco, si attiene a quello che accade naturalmente dopo, dopo l'esito delle competizioni con la Juventus, che con il 4º posto evidentemente raggiunge la Champions League, e questa lettera di oggi va a certificare, è un passo in più in avanti, cioè è un'ulteriore vittoria.
Ma è qualcosa
della
che
Juventus,
da quanto so io, anche ai piani alti della Continassa davano per totalmente
scontato.
Non si aspettavano.
Prima arriva la Corte Europea, la Corte.
Ecco, da quanto so io,
Corte dell'UEFA,
la cosa che ha più, diciamo, è stata accolta con più stupore positivo è stata sicuramente la retromarcia da quel punto di vista, quindi lo stop dal punto di vista delle sanzioni, quello sicuramente è stato un bel passo avanti, mentre invece la lettera formale con la missione alla prossima Champions era attesa, se oggi, domani, prossima settimana, non era una questione temporale ma era piuttosto scontata. Invece il dietro front dal punto di vista delle sanzioni, quello invece è stato accolto molto molto positivamente dalla Juventus, e quello secondo me è stato il primo vero grande importante segnale della UEFA, che dice: ragazzi, basta, abbiamo giocato, abbiamo scherzato, ci siamo sputati le palline. Ti ricordi a scuola quando disputavi le palline appiccicose col cancellino?
Sì, certo,
ecco,
ricordo benissimo.
Avete fatto un po' di manfrine, adesso però ragioniamo seriamente, prossimo anno Champions, c'è la Juve, ci sono anche le altre. E quindi è stato un po' quello è stato un po' il bivio.
Commissione di appello UEFA,
esatto,
per essere precisi. Ecco.
Esatto, commissione di appello UEFA, quello è stato
giusto
un po' il bivio
precisare,
che poi ha portato alla scontatissima ammissione della Juve alla Champions, e quindi le cose sono tornate sui binari che si aspettava la Juventus. Non c'erano dubbi da quel punto di vista. È chiaro che uno dal di fuori, leggendo, cercando di interpretare le parole di Čeferin, qualche tifoso probabilmente avrà avuto un po' di, no, oddio, però cosa dice, squalifica un anno, 2 anni, anche qualche media ha ripreso in maniera abbastanza massiccia queste minacce, paventando effettivamente l'esclusione di un anno, di 2 anni dalla Champions, poi un nulla di fatto, un fuoco di paglia che si è trasformato nell'ennesima conferma che la Juve l'anno prossimo se l'è conquistata sul campo quest'anno contro il Bologna senza Ronaldo, e se la giocherà sul campo il prossimo. A proposito, ti leggo proprio il titolo dell'articolo di Marca sulla questione Coca-Cola-Ronaldo: una perdita totale di 4.000 milioni di dollari per la Coca-Cola grazie al gesto di Ronaldo.
Di dollari.
4.000 milioni di dollari, esatto.
Pazzesco. Basta spostare due bottiglie.
Loro l'hanno caricata totalmente sul gesto di Ronaldo. Io non so se magari c'erano anche dei pregressi, era un titolo già che stava calando. Detto questo, 4.000 milioni di dollari per aver spostato una bottiglietta, insomma,
Ma tanto. Sì, perché rappresenta, ecco, quel junk food, no? In quel senso.
È una,
cioè, togliendo,
è
non
un
fate
insieme
bene
di
questo.
Immagini simboliche, il grande, esatto, campione. Immortale,
sì,
che ha 36
anche
anni,
anche le parole, non è che l'ha tolto, esatto, ha chiesto dell'acqua, perché,
esatto, non è che l'ha spostato,
le ha tolte quasi disprezzando la bevanda, no?
Sottolineando che ha 36 anni, ancora un fisico da ventenne, che dice no al junk food, nonostante poi sui social sono apparsi i vari ed eventuali pubblicità di Ronaldo anche a catene di junk food, KFC, McDonald's, cioè, quindi alla fine uno dice però qua critichi, però la facevi lo sponsor. Va bene tutto, siamo nell'ambito dello scherzo, dell'ironia, della curiosità, no? E quindi ragioniamo su quello e parametriamoci su quello, non stiamo ragionando di una partita, di un gol fatto, di un gol subito. Qua è una questione molto curiosa che ci piace anche cavalcare e sottolineare. Detto questo, cifre importanti e vedremo poi come se ne uscirà, perché chissà cosa farà la Coca-Cola e chissà cosa farà poi Ronaldo. Nel caso,
bollicine, certamente.
Champagne.
Andiamo a sentirci
che
qualcosa.
Non si vedono nella partita in cui Ronaldo è protagonista in campo contro l'Ungheria. 0-0. Al momento, partita bloccata.
Sì, c'è poco per l'age in, sì, questa sfida tra Ungheria e Portogallo. Sentiamo.
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca.
Ciao,
Ciao.
Vinicio.
Ceferin è stato semplicemente una persona estremamente coerente. Ha detto, se vi ricordate, nella sua ultima uscita, nella sua ultima intervista, la giustizia è lenta, ma poi arriva. Infatti, a distanza di qualche giorno è arrivata poi la lettera dell'UEFA. Aveva previsto bene, la giustizia è arrivata. Tutto qua.
E beh, ironico, ma ecco,
giusto.
Pungente il giusto, il nostro amico, ovviamente, riferendosi a questa lettera. Allora, sto vedendo la partita.
Ha parlato
poi magari
sì, oggi? Ma non ha parlato di Agnelli, non ha parlato di Juve.
Come mai?
Non lo so, probabilmente non gli hanno fatto la domanda. Però ha parlato, se vuoi ti leggo proprio il passaggio, tanto è solo una frase sulla necessità di modernizzare un po' tutto. Non ho dubbi che il nostro rapporto con l'ECA e i nostri forti legami dimostreranno che insieme modernizzeremo il calcio europeo. Queste sono le parole di Seferin su quel che dovrà succedere.
L'argomento è sempre lo stesso.
Diciamo che fa il giro largo? Molto largo?
Sì, ma però il discorso è questo, cioè lui presenta la nuova Champions League, Super Champions League, dicendo, sì, questo è il nuovo formato,
sì.
E sarà questo il formato che andrà a condizionare i prossimi anni. Qualche mese, qualche settimana dopo ti dice che ci sia l'esigenza di modernizzare il calcio in virtù anche di quello che è accaduto.
Questa scissione ha portato a delle rivalutazioni, delle riflessioni su quel che era già cambiato, ma oggettivamente forse non è cambiato abbastanza. Vedremo cosa succederà. Comunque, ha parlato Seferin. La notizia è che ha parlato Seferin e non ha parlato di Agnelli. Questa è la vera notizia.
Sì, è vero. Salvatore da Stoccarda ci dice: sto guardando la partita, poi magari alla fine Ronaldo
ascolta
segna.
Noi, perché secondo me è più divertente, al netto che c'è qualche inquadratura sugli spalti che è interessante.
Sì.
Forse anche più del campo.
Attualmente la fotocopia del finale è alla Juve. Ciao Salvatore, ci scrive questo. Poi abbiamo altro da ascoltare.
Ascoltiamo allora.
Sentiamo. Note vocali, eccoci. Il numero è sempre lo stesso.
1-1 è finita. Ciao Andrea da Roma.
ce lo ricordiamo anche noi, ce lo ricordiamo. Se lo ricordiamo.
Ciao Andrea,
tutti.
Grazie.
Vi ricordate anche l'attimo esatto in cui finì quella partita, come fu accolta dalla Juve ancora in tempi di cellulare, smartphone, tutti insieme in panchina a guardare sullo schermo, come la radiolina di 10 anni fa, 20 anni fa, tutti i giocatori 30. In attesa del fischio finale. Che poi arrivò, non si capì bene se arrivò un po' prima, un po' dopo, qualcuno iniziò a esultare prima, un po' dopo.
Ecco,
tra l'altro il telefono del...
Ti piace questa cosa, questa immagine?
Carina, bella,
ecco,
sì.
Ecco, con lo spezzatino non la vedrai più.
Ok, però con lo spezzatino io mi siedo sul divano, accendo la TV a mezzogiorno e vado avanti
fino
alle 22 se voglio.
Tutto
se
il calcio minuto per minuto che ha ispirato Diretta Gol.
Sì, sì.
Diretta Gol è uno dei programmi, ci confessano anche dagli Stati Uniti, Matteo da Los Angeles, ma insomma è stato anche molto preciso nello spiegarmi, diciamo in fase di briefing, come sia una trasmissione copiata moltissimo negli States, che l'hanno applicata ai vari sport come il baseball e come il basket.
Ma Diretta Gol o tutto il calcio minuto per minuto?
Diretta Gol, che poi è l'estensione tecnologica
video
di tutto il calcio minuto per minuto. È uno dei pochi format italiani ad avere avuto seguito e aver avuto successo per come concepito.
Sì.
A me piace la contemporaneità, però adesso non andiamo a mettere troppi argomenti, ecco.
Sì, anche a me, però se poi sono un fruitore, ragiono da fruitore, e io compro il pacchetto per vedere le partite, se tu me le metti, ti faccio un esempio, se tu me ne metti 10 contemporaneamente, cosa faccio? Ne guardo una e poi poi dico cavolo, però me guardo un'altra però indifferita, so già il risultato, non mi piace. Se tu me ne metti 10, me ne metti scaglionati di un'ora, me
tutte,
le vedo tutte 10,
è una cosa
dieci.
Che non è mai successa.
Ok, va bene, non le vedo tutti 10, me ne vedo 4. Mi vedo 4 partite allo stesso prezzo, me ne vedo 4 invece che una. Chiaro, poi non saranno tutte 10 contemporaneamente, è un'iperbole, però per far capire che secondo me spezzatino magari non tutte scaglionate, però secondo me più scaglioni ci sono più ne beneficia, sì, lo spettacolo e il fruitore.
Sono, cioè, d'accordo.
Chi compra la partita, chi compra il
pacchetto. Penso sia già abbastanza scaglionato. Comunque sì, applicato al football americano.
Però, sai
format.
Che c'è il Monday Night, no? C'è anche ogni tanto in Serie A, però secondo me...
c'è sempre in Serie A,
quasi sempre. Però se tu ragioni proprio su scaglionare totalmente...
A me il Monday Night non piace.
A me il Monday Night forse non fa impazzire, però il resto sì. Cioè, se tu metti una partita... la domenica tu parti a mezzogiorno, poi vai alle 13, poi vai, che ne so, alle 15, 18, e lo fai anche il sabato, e magari ti avanza qualcosa lunedì, male non fa. Chi vuole se le può guardare tutte, poi se uno ha di meglio da fare va bene, se ne può guardare metà, se ne può guardare 4, però più ce ne sono, più c'è la possibilità di guardarne, meglio è per il consumatore.
Intanto dalla regia ci mandano anche il grafico della perdita della Coca-Cola a seguito di questa, insomma, presa di posizione molto forte, molto plateale, anche molto teatrale da parte di Ronaldo. E allora ci stiamo interrogando appunto su quanto sia effettivamente, no, quanto sia corrispondente poi a quello che accadrà questa lettera della Champions League, della UEFA, riguardo alla Champions League. E non è l'ultimo, credo, certamente non sarà l'ultimo capitolo di questa vicenda. Legata alla possibile esclusione, però è certamente un passo avanti verso la normale e fisiologica ammissione della Juventus, visti i risultati sportivi, alla prossima UEFA Champions League, anche in virtù delle parole del presidente dell'UEFA. Pensi, ecco, non è pietra tombale, però pensi sia comunque un passo avanti importante per capire anche l'evoluzione di questa vicenda?
Sì, cioè,
è solo un atto formale.
È un atto formale che però, formale sì, però è un atto anche sostanziale, perché secondo me va a mettere fine, una parola fine a quelle querelle un po' senza tanto senso. Ci sta da un lato la presa di posizione di Agnelli che decide di puntare su questa Superlega, ci sta la controrisposta di Seferin dall'altra parte. Tutto poi quel che c'è stato successivamente, un trascinare, quello è stato secondo me francamente un po' futile. E a questo punto credo che questo sia proprio il segnale che stavamo aspettando un pochino tutti. Basta. Poi non si torna amici come prima, evidentemente. Però almeno la questione Juventus Champions è assodata. Su tutto il resto...
Si dice che sia assodata?
Ma sì...
Sembra questo l'indirizzo, però credo che Seferin ci proverà fino alla fine.
Sì, no, quello ci proverà. A me i segnali sono questi, poi vedremo cosa succederà, se ci saranno delle sanzioni o meno. Non mi aspetto che ci saranno squalifiche, sinceramente. Non mi aspetto neanche sanzioni, forse qualcosina, ma di poco conto. Quindi mi aspetto tutto sommato che la questione sia rientrata, come doveva rientrare, come ci aspettavamo. E quindi in questo momento mi aspetto poi che le chiacchiere lasciano spazio poi ai fatti, i fatti li detta al campo.
C'è già qualcosa da ascoltare, ancora qualcosa da ascoltare, magari dopo. Allora, e adesso chi lo dice ad Auriemma?
Credo che se ne sia accorto, perché credo che i social li frequenti anche lui, quindi basta farsi un giro sui social per rendersi conto che alla fine è arrivato un nulla osta che, insomma, era abbastanza scontato, però... è arrivato.
Ce lo scrive Giacomo questo. Poi adesso invece Gianni da Pordenone, CR7 che ha sbagliato un gol davanti alla porta.
Sì, abbiamo visto in bassa frequenza, purtroppo non sembra informissima, però attenzione, perché Ronaldo è quello che poi, oltre a farti sparire le Coca-Cole, ti fa anche i gol magari da 30 metri con una bordata sotto l'incrocio, quindi sempre meglio non sottovalutarlo.
Per quanto riguarda invece altre non notizie, ma comunque indiscrezioni della giornata, più che curiosità, ecco, l'interessamento che sembra riaccendersi nei confronti di Tolisso per quanto riguarda la Juventus, un pallino di Allegri di molti anni fa, rispetto a molti anni fa, parliamo della stagione 16-17 fondamentalmente.
Sì, 5 anni fa, 4 anni fa, sì, più o meno.
Prima che andasse, prima che lasciasse il Lione il giocatore.
Per il Bayern. Detto questo, per il Bayern. Al momento sembra un giocatore piuttosto simile nello storico a Ramsey. Ha avuto parecchie difficoltà quest'anno, anche negli anni prima, ma quest'anno soprattutto. Io prima di andare a fare un investimento anche basso, perché chiaramente è un giocatore che dovrebbe andare a scadenza, quindi immagino che le cifre per prenderlo siano piuttosto contenute, però prima di fare un investimento del genere su un giocatore che non dà affidabilità dal punto di vista fisico ci penserei un attimo. C'è un altro pallino di Allegri, un certo Paul Pogba. Se proprio dovessi fare un sacrificio, un investimento importante, chiaro, son due tipi di investimenti ben diversi. Però io fossi la Juve punterei veramente tanto a prendere un certo Pogba, perché è quello che ti fa la differenza. Tolisso a centrocampo, secondo me...
Non ti convince?
Non lo vedo neanche in questo momento un titolare fisso del centrocampo della Juve, nonostante il centrocampo sia il reparto meno di livello della Juve. Però secondo me il Rabiot che abbiamo visto nell'ultima metà di stagione gioca titolare.
Tutti francesi.
È vero. Quindi non lo so.
Anche però, un altro che piacerebbe tanto alla Juventus, ecco, di cui non si parla,
lì, quello
che
lì,
è Kanté.
Vabbè, Kanté, non so se il Chelsea
lo menzionato nell'ultimo minuto, quattro centrocampisti francesi.
È vero. E poi c'è la Francia che giocherà contro la Germania, stasera, ecco. Tra l'altro, alle 21, quindi per chi volesse vederne qualcuno all'opera, basta guardare, tanto finiamo noi alle 21, e si può gustare anche la Francia. Detto questo... E Tolisso non sposta tanto gli equilibri, Pogba li sposta tantissimo, Kanté sposta le montagne, e quindi alla fine l'idea è un po' quella, ma lo sa anche Allegri, credo che le sue scelte dovranno essere compatibili con il budget, con gli investimenti, con il bilancio, e quindi da quel punto di vista sarebbe prendere Tolisso, perché effettivamente magari prende Locatelli e quindi a centrocampo spendi già Locatelli, non puoi permetterti un Pogba, ecco. Vedremo cosa succederà, al momento il mercato mi sembra piuttosto bloccato in attesa che si smuova Ronaldo da una parte o dall'altra.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, ci stiamo interrogando anche sul centrocampo della Juventus, un restyling in corso, anzi, insomma, più che restyling, possiamo anche parlare quasi di rifondazione del reparto, sì. Considerando i partenti, Ramsey diciamo che insomma, si attende solo di capire quale sarà la destinazione, e non è tanto semplice capirlo anche in virtù soprattutto in virtù del suo ingaggio, sì. Molto pesante.
Il problema è che è chiaro che la Juve voglia cercare di liberarsi di Ramsey, stessa cosa Ramsey, reciproco. Il problema è che con quell'ingaggio è difficilissimo trovare una sistemazione, che trovare una squadra che in questo momento possa dare 7 milioni a Ramsey, io la vedo molto difficile. Ma c'è il rischio addirittura che magari non si riesca a trovare una squadra. Allora lì le soluzioni sono o che la Juve collabori
abbassando il prezzo del cartellino.
Abbassando il prezzo del cartellino, pagando parte dello stipendio in caso di prestito, non lo so, però in quel modo lì, chiaro, invece che pagare 7 milioni per il prossimo anno ne paghi solo 3, non hai più il giocatore, però guadagni 4 milioni. Dall'altra parte c'è anche il rischio che possa rimanere Ramsey a Torino. Quello forse è il rischio peggiore, perché mi pare che non sia più così motivato Ramsey, e mi sembra che anche la Juve non abbia più così tante intenzioni di puntare su Ramsey. Quindi vedremo. Ecco, Ramsey è uno di quei parametri zero che non sono...
Scommesse
non sono state operazioni vincenti da parte della Juventus. Ne ha vinti tanti di parametri zero, quello proprio no.
Su Rabiot giudizio sospeso.
Su Rabiot giudizio sospeso, è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, l'ho sempre detto, lo confermo. È un giocatore che però in alcuni momenti, in alcuni
dà
contesti,
la sensazione di avere un potenziale molto,
esatto,
più alto di quello espresso.
Esatto,
di quanto
ogni tanto
espresso.
Lo vedi, dici cavolo, però se gioca sempre così è importante. E la... mi sono anche chiesto, Deschamps, che non è proprio l'ultimo degli arrivati, questa sera, con tutti i centrocampisti di cui parlavamo, fa giocare Rabiot titolare. Con tutti i centrocampisti che ha la Francia a disposizione, punta su Rabiot. Quindi evidentemente qualcosa lo abbiamo intravisto. Alla Juve gli è mancata sempre la continuità, ha fatto bene solo a sprazzi, non è mai riuscito a imporsi più di tanto anche a livello di leadership e personalità. Secondo me, se si trova la quadra... Rabiot può diventare un centrocampista da Juve importante, titolare. In questo momento non lo è ancora, o lo è solo a fasi alterne. Ad esempio, l'ultima parte di stagione, il finale, l'ha giocato molto bene. La prima parte, malissimo. Mi ricordo dei falli, delle palle perse senza neanche provare a recuperarle, dei falli incredibili anche in area. Cioè, è un giocatore veramente a due facce, e in casa Juve abbiamo visto tanto quella brutta e a sprazzi quella bella. Se riesce a mantenere quella bella sempre, direi che è un giocatore importante. In questo momento però non può garantire quel che vuole, ad esempio, quel che vuole Allegri. Però sono convinto che sarà uno di quelli da cui ripartirà la nuova Juve.
Tornando invece a Ramsey, ha detto nei giorni scorsi dal ritiro del Galles: ecco, la Juventus, due stagioni difficili per me, nel Galles mi capiscono, e quindi viene da...
parlate la stessa lingua, è chiaro, sì, è più facile, no?
A Torino lo capiscono meno, evidente.
Il piemontese col gallese, secondo me, è difficile.
È solo una questione di idioma.
Gallese, gaelico, è una questione di... no, non è questione di idioma, non andiamo oltre, però effettivamente è una questione che... Ramsey qua non si è ambientato dal punto di vista calcistico, tecnico, tattico, non si è ambientato, bene dal punto di vista familiare, una bella casa, la famiglia molto spesso in giro in passeggiate per Torino, sulla collina, la moglie è una grande fan del cibo italiano. Detto questo, quello che a noi interessa è come ci si ambienta poi un giocatore in una squadra. Da quel punto di vista io Ramsey non l'ho visto mai ambientato al 100%, perché non ho mai visto il giocatore che avevo visto all'Arsenal. Poi ha avuto problemi fisici, questioni, eccetera eccetera, è stato fuori tantissimo, non ha mai avuto la fiducia incondizionata di Pirlo, però da Ramsey ti aspetti di più di così. Così non è un giocatore che serve a questa Juve, e soprattutto ha un ingaggio che non serve alle casse di questa Juve.
Lui dice: alla fine qui in Galles ho la mia squadra costruita intorno a me, che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere al meglio. Vabbè, ti aspettavi questo la Juve?
Se la squadra costruiva, se la Juve costruiva la squadra intorno a Ramsey, a quest'ora probabilmente eravamo a metà classifica, avremmo chiuso il campionato a metà classifica. Non diciamo fesserie, non diciamo eresie. La squadra puoi costruirla intorno a Ronaldo, la puoi costruire intorno a Zidane quando in forma, e la puoi costruire intorno a Del Piero volendo, Ibrahimovic. Non la puoi costruire intorno a Ramsey probabilmente mai. Forse c'è stato qualche mese di massimo splendore nella sua carriera all'Arsenal in cui potevi ragionarci a costruire la squadra sulla base di come sta e di dove gioca Ramsey. Quello che abbiamo visto l'anno scorso proprio no. Già tanto, secondo me, che abbia giocato quel che ha giocato.
Allora, per quanto riguarda il centrocampo, ci chiediamo se possano bastare tra virgolette, e solo tra altre virgolette, gli acquisti di Locatelli, che sembra essere il primo rinforzo in grado appunto di andare a puntellare il reparto, e Pjanic, che potrebbe rappresentare un grande ritorno. Ieri qualcuno non è piaciuto questo accostamento di cui si parla da tempo, però tant'è, ecco, secondo me non è neanche tanto male.
Io dico, se tu pensi che Pjanic ti possa risolvere tutto, caschi male. Se tu ragioni su Pjanic, un'opportunità in prestito, pagando veramente soltanto l'ingaggio, ci può stare. Il ragionamento da fare è quello. Chiaramente non è quello che ti svolta il centrocampo, ma è uno che secondo me a certe condizioni puoi riprenderlo. Non costa tanto, non è un investimento onerosissimo. In prestito, figurati, paghi solo l'ingaggio. Quindi da quel punto di vista sì, è chiaro che devi affiancargli un Locatelli, un Pogba o qualcun altro del genere. Perché lo stesso Pjanic con i vari Rabiot, Ramsey e Bentancur, qualcosina in più sì, però lo vedo ancora questo centrocampo al di sotto rispetto ai diretti concorrenti. E intanto
il vantaggio del Portogallo al minuto 84 di questo ovviamente match contro l'Ungheria.
Altro autogol, tra l'altro, è un europeo caratterizzato dagli autogol. E dopo gli autogol di Demiral e di Szczęsny è arrivato il terzo autogol del torneo. Sfortunata l'Ungheria, che stava facendo un'ottima partita, ha rischiato anche di passare addirittura in vantaggio con un gol annullato giustamente per fuorigioco. E poi è arrivata la sentenza: Guerreiro all'84esimo. Non è autogol, cioè la deviazione c'è,
Rafael Guerreiro,
esatto,
sì.
non è stato dato il gol ovviamente al difensore, probabilmente la palla sarebbe entrata lo stesso, e quindi 1-0 per il Portogallo. La vera notizia è che non ha ancora segnato Ronaldo, ma insomma, avrà occasione, modo, tempo e tempi per rifarsi.
All'86esimo, quindi ancora qualche minuto per provarci il portoghese. Allora, per quanto riguarda invece i vostri commenti, i nostri messaggi, andiamo a sentirci qualcosa prima di andare dal prossimo ospite telefonico.
Vai. Buonasera Marco, buonasera Alberto, sono Ezio della Big Family. Ma allora, io volevo esprimere il mio parere perché sentivo prima parlare di restyling a centrocampo.
Sì.
Io non capisco una cosa, perché la dirigenza segue la linea del rischio? Cioè, mi spiego meglio. Prima di prendere Khedira si sapeva cosa era Khedira.
Sì.
Con i vari acciacchi e i vari problemi, il stesso discorso del Ramsey. E adesso si va da Tolisso. Ma la dirigenza non pensa che magari Tolisso potrebbe essere il nuovo Khedira o il nuovo Ramsey? Grazie e buon proseguimento.
Quindi da... appunto, fare molta attenzione, da seguire molto attentamente anche la strategia, no, sotto il profilo delle condizioni fisiche dei giocatori.
È chiaro che se tu prendi un certo tipo di Khedira è un conto, se tu prendi Tolisso dopo tutto quel che ha passato, soprattutto nell'ultima stagione, è un rischio. Quindi, secondo me è un nome, ma non è l'obiettivo principale della Juve. Secondo me è l'obiettivo principale Locatelli, e ce ne sono altri. Tra tutti questi nomi, magari un pensiero su Tolisso è stato fatto, ma non la vedo neanche così avanti la Juve su Tolisso. Cioè, è un nome che magari può piacere, non dispiace ad Allegri. Intanto l'avevamo chiamato?
Eh sì, è arrivato il gol di Ronaldo, il 2-0 per il Portogallo dopo la rete di Rafael
Guerreiro.
Proviamo
a chiamarlo anche quando gioca la Juve, perché diciamo che se le cose funzionano così, botta e risposta, l'avevamo chiamato, è arrivato.
87esimo minuto,
2-0 Portogallo, partita in ghiaccio, l'Ungheria è crollata, però Portogallo, la qualità alla fine, alla lunga si è vista la differenza.
Qualcosa da ascoltare tra poco. Io leggo un po' di messaggi. Allora, sul centrocampo ovviamente si scatenano i nostri amici. Allora, non bastavo io che per mesi vi ho scritto di Pogba, adesso lo fate pure voi. Ricordatevi la promessa che mi avete fatto qualche mese fa in caso di un suo arrivo. Certo,
okay.
Massimiliano da Liverpool, ti chiameremo.
Ti chiameremo, però Pogba...
ma ti chiamiamo lo stesso, no, cioè, se vuoi.
Ma
ecco,
caro
magari
Massimiliano,
alla fine del mercato.
Nessuno ha l'esclusiva su Pogba, tranne Mino Raiola. Però Pogba è un giocatore universale. Piace a tutti, piace a chiunque. E rivederlo in maglia Juve credo che sia il desiderio di chiunque, qualsiasi tifoso juventino, gli altri no, però comunque un campione come Pogba in Italia sarebbe una bella cosa anche per il calcio italiano in generale. Chiaro che i tifosi dell'Inter e del Milan non sarebbero molto contenti, però alzerebbe il livello del calcio italiano.
E poco prima del siu di Ronaldo c'è scritto un nostro amico, adesso non so se sarà dallo stesso avviso, penso di sì, dice: vergognoso, due gol assurdi di Volati, spero di venderlo Ronaldo, secondo quest'anno sarà in fase calante. Sergio da Palermo, vabbè, insomma,
segnato su rigore, non è che si può sempre segnare su azione, vabbè, vediamo come va, è la prima partita dell'europeo, quindi è ancora presto per dare giudizi. Detto questo, il Portogallo ha vinto, Ronaldo ha segnato su rigore, quindi il suo l'ha fatto. È vero che ha avuto... ecco, avrebbe potuto fare meglio in altre occasioni, però insomma, siamo alla prima partita.
Quella perdita non l'ha destabilizzato lui?
Quella?
Ronaldo, quella perdita in borsa
non credo
della
proprio.
Coca-Cola?
Non credo proprio.
Per quanto riguarda...
toglie la maglia alla sottomaglia della Pepsi.
Sì, è quello che
è quello.
Ci aspettiamo. Esatto. Allora, dicevo, per quanto... sì, il nostro amico Massimiliano da Liverpool ci scherza sopra, dice: ma ragazzi, mi sembra strano che non si sia capito. Tolisso arriva per sostituire Ramsey al J-Medical.
Ah, beh.
Altrimenti ci sarebbe una lacuna nella rosa.
La tassa Juve al J-Medical l'ha pagata con Ramsey, adesso la paga con Tolisso. Sì, oggettivamente è divertente, curioso. Detto questo, secondo me Tolisso in questo momento non è un giocatore su cui può puntare la Juve per fare la differenza. Lo puoi prendere a certe condizioni, proprio se devi, però non è un giocatore che né che scalda né che ti fa la differenza, quindi io lo terrei proprio un pochino in seconda,
defilato,
terza, quarta battuta, proprio teniamolo lì tanto per. Però io spero, mi auguro e credo che la Juve abbia altri obiettivi. Gli obiettivi sono obiettivi, poi ci sono magari giocatori che piacciono, sono piaciuti, possono essere un'opportunità. Pjanic non può essere considerato un obiettivo. Pjanic è un'opportunità, una situazione in cui si stimano Allegri e Pjanic, conosce già l'ambiente, se ci sono delle opportunità tali per cui riportarlo a Torino è fattibile, si può fare. Ma gli obiettivi sono altri, gli obiettivi sono Locatelli, forse Pogba, più sogno che obiettivo, più obiettivo che sogno, vedete voi. Kanté lo vedo un po' difficile come obiettivo, però la Juve deve ambire a giocatori del genere a centrocampo.
No, guarda, parlavamo anche con Luigi Schiffo, perché non andare su profili magari anche più facili da raggiungere, sì, per capirci? Non ci sono indicazioni di mercato, stiamo parlando, ecco, per esempi non aderenti alla realtà, per capire, ma un Bakayoko, un Kessié, giocatori di quel tipo lì al centrocampo, credo servano come il pane a questa Juventus,
sì,
giocatori
di sostanza. Si parlava, ad esempio, di Çalhanoğlu, non è proprio un centrocampista, è un centrale, è più un trequartista. Sì, io
l'ennesimo mancino.
Sono d'accordo che per fare meglio di questo centrocampo, di quest'anno, non devi andare a prendere necessariamente Pogba, Kanté e compagnia. Ti può bastare veramente... che sì, sicuramente ti farebbe fare un buon salto in avanti. Bakayoko ti darebbe un po' di sostanza, abbinato sapientemente a un Pjanic, a un Locatelli, ti può cambiare il volto non della squadra, ma del centrocampo sì. Quindi sì, anch'io rifletterei su qualche profilo, magari non da top assoluto, ma in grado poi di diventarlo alla Juventus. Non sono sempre arrivati dei top assoluti, no? Ci sono stati giocatori che... Dybala è arrivato, era un crack, era un buon giocatore, una bella promessa. Però
un Vidal, ho capito cosa intendi.
Un Vidal è pagato 12,5, è arrivato
una bella
qua.
Intuizione.
Ecco, serve una buona intuizione a centrocampo. Sai chi servirebbe a centrocampo? Il Vidal del Bayer Leverkusen, quello lì.
Sì, o il Pogba dello United.
O il Pogba dello United, versione. Prima versione, lì secondo me. Ecco, servirebbe veramente un giocatore del genere.
Tra l'altro...
Lì hai campato per anni con i Vidal...
Però... giocatore, ed ecco il raddoppio di Ronaldo proprio nel secondo minuto di recupero dei 5 concessi. Quindi
vabbè,
arriva
siete,
il gol.
Siete
su azione.
Contenti? Siete contenti? Doppietta di Ronaldo.
Abbiamo chiamati tutti e due.
Tutti contenti. Dai.
Allora, per quanto riguarda, sì, io ho detto Çalhanoğlu mancino per posizione, perché me lo immagino lì a sinistra. Lui gioca sempre col piede invertito, ma la Juventus
sì,
non ha bisogno. Ha bisogno di un centrocampista mediano,
sì,
per dire alla vecchia maniera.
Le necessità, le priorità della Juve sono.
O comunque di un regista.
Sì, esatto, sono lì in mezzo, proprio in mezzo, nei tre o nei quattro, dipende come giocherà Allegri, o addirittura nei due dietro i tre. Vedremo come disegnerà la Juve Allegri, però servono centrocampisti di sostanza, centrocampisti di rottura, centrocampisti anche in grado di rilanciare l'azione. Sai uno che mi è venuto in mente così? Emre Can. Io c'ho sto pallino chiodo fisso di Emre Can.
Sarebbe l'ennesimo ritorno.
Sarebbe l'ennesimo ritorno, però un giocatore così in forma... sarebbe titolare fisso in questa Juve.
Sì, è il sostituto naturale di Khedira, quante volte l'abbiamo detto.
E anche controfigura, spesso in partitella, certo, si faceva fatica a distinguerli perché avevano anche stessa acconciatura, stesso andamento, stesso modo di camminare e da lontano anche in partita si faceva veramente fatica a distinguerli.
Ronaldo fa un gol davvero attaccante contro l'Ungheria, entrando in area, triangolazione, dribbling e palla davvero nella porta dell'Ungheria, dopo appunto un triangolo chiuso in aria, appunto davvero attaccante, davvero numero 9.
Davvero numero 9. Ecco, Ronaldo centravanti, prima o poi secondo te si convertirà?
Magari con una, cioè, una interpretazione magari non pura del ruolo, potrebbe farlo, perché no?
Secondo me Ronaldo centravanti, questo è un gol da centravanti.
Sì, decisamente.
Un gol da centravanti, come ce l'ha ancora? Sia il guizzo, la potenza, ma anche la testa di fare la differenza da centravanti. Quando si convincerà, secondo me, potrà fare molto bene lì in mezzo al campo. Se mai si convincerà, perché non lo vedo così propenso.
Allora, ci risponde su tutta la linea Vincenzo da Roma. Per quanto riguarda la Superlega, anche se non finisce qui, è giusto che la Juventus,
certo,
partecipi alla Champions, ma la domanda è un'altra. Sarebbe importante sapere quale casa farmaceutica... Vabbè, allora, sì, insomma, prende in giro Ceferin.
Vabbè.
Poi,
vabbè,
per quanto riguarda Ramsey, io mi auguro che mantenga la parola di come ha detto che farà di tutto per lasciare la Juventus. Per il centro, sì, ma non abbiamo dubbi che andrà così. Per il centrocampo io prenderei oltre Locatelli. Ci scrive appunto lui anche Grifo e Bakayoko. Io mi auguro, sì, che venga Pogba, ma per due motivi: non arriverà i soldi per comprarle, poi essendo saltato l'accordo con la Juve per la partenza di Paratici, dice il nostro amico dalla capitale.
Pogba è un grande rimpianto, è un grande investimento, però sei sicuro. Tu con Pogba vai a colpo sicuro su un giocatore che sai che è di enorme valore, l'hai già conosciuto, conosce l'ambiente, quindi meglio di lui credo che non ci sia nessuno per il centrocampo.
Piacere tutto nostro di ospitare, fare gli auguri anche di buon,
ovvio,
compleanno a Oscar Damiani.
Buonasera, benvenuto.
Grazie.
Come festeggerà questo giorno speciale?
Ma sono con mia moglie, sono già al ristorante,
serata,
pesolino, e poi tutti a casa a vedere la partita Francia-Germania, che è una partita interessante, bella, e quindi a cena presto e via, comunque una cosa tranquilla, io e mia moglie basta.
Grazie davvero anche per aver condiviso questa, questo momento con noi, quindi non la teniamo tantissimo. Ecco, pensando alla gara di questa sera, lì a centrocampo ci sono un po' di nomi che farebbero comodo alla Juventus, sì, soprattutto appunto in mediana per quanto riguarda anche un ritorno, quello di Pogba.
Quello lo vedo molto complicato e difficile, visto e considerato che ha un ingaggio credo di 20 milioni lordi, forse anche più, quindi diventa complicato per il calcio italiano, che è in un momento di difficoltà di bilanci economici, e quindi io penso che sarebbe una bella cosa, ovviamente Max Allegri sarebbe ben contento del ritorno di Pogba, ma la trovo una trattativa molto difficile e complicata, anche perché poi non c'è solo l'ingaggio, ma bisogna anche acquistare il calciatore, che costerà sicuramente delle cifre importanti, e come dicevo prima, oggi il calcio italiano purtroppo non se le può permettere.
Eh sì. Intanto magari non ha avuto modo di vederlo, ma Ronaldo ha segnato una doppietta, uno su rigore e uno su azione, nel 3-0 del Portogallo contro l'Ungheria, però hanno fatto discutere soprattutto le parole alla vigilia di Ronaldo. Lei come le ha interpretate? Parole d'addio, parole di attesa? Secondo lei il futuro di Ronaldo è lontano dalla Juve o ancora a Torino?
Bah, non lo so, intanto la partita, visto il primo tempo, è stato piuttosto mediocre.
Sì, è vero, si è accesa nel finale. Sì.
Nel finale Ronaldo come solito fa la differenza, anche se non è che se avesse fatto una grande partita,
no,
se
no.
Si doveva giudicare Ronaldo per la prima ora, credo che c'era da preoccuparsi, però poi Ronaldo fa due gol, quindi anche la prestazione fa il secondo ordine, non lo so, è una cosa molto complicata, sì, e difficile, perché se vuole andare via dalla Juve, ma come ancora a bilancio, con l'ingaggio che ha, Vedo difficile. Per il mio grande amico Max Allegri, se lo tiene bene, se no non si strappa i capelli, perché io credo che Max abbia in mente una Juve gagliarda, veloce, rapida, sì, che gioca un certo tipo di calcio. Poi dopo, insomma, è ovvio che non si può contestare, tra virgolette, Ronaldo, che rimane ed è uno dei più grandi campioni del calcio moderno.
Stasera Francia-Germania, domani c'è l'Italia contro la Svizzera. Donnarumma rappresenta, ecco, un rimpianto, potrebbe rappresentare un rimpianto per la Juventus di Max Allegri, che è suo amico, e pensa che ci siano altri giocatori in grado di essere interessanti per il tecnico livornese della nazionale?
Donnarumma ha fatto una scelta diversa, è andato al Paris, se la giocherà con Navas, se Navas andrà via. Però la Juve, secondo me, ne parlai anche personalmente con Max, ha molta fiducia in Szczęsny, che secondo me è un portiere di grande affidamento, quindi secondo me con le poche possibilità che ci sono non era il ruolo della Juve, che la Juve doveva semmai investire, quindi il problema Donnarumma secondo me non esiste, insomma, ecco. Poi dopo quali sono i giocatori, insomma, la Juventus ha dei bravi dirigenti, che Rubini che sostituisce Paratici, bravo, e saprà trovare i giocatori giusti che fanno al caso della Juventus e di Max Allegri.
Prima di salutarla, ringraziarla molto e lasciarla alla sua cena di compleanno, ancora auguri, le chiedo se Locatelli è il nome giusto per il centrocampo della Juve e di Allegri.
Io lo conosco dai tempi della primavera del Milan, ovviamente è cresciuto molto, è diventato un giocatore completo, può giocare da regista o anche da mezzala, fa qualche gol, assist, ha fisicità, è un giocatore molto forte, forte, quindi secondo me farebbe comodo la Juve a tutti i grandi club.
Fritto misto questa sera?
C'è da fare i conti con Giovanni Carnevali, che è la bottega cara.
Bottega
molto cara.
No, le volevo chiedere il menù, però ci ha già spoilerato qualcosa. La lasciamo andare.
Pesce crudo, e quindi
sushi.
È un bel bianco piemontese.
Ecco, benissimo.
Che quindi è dalle vostre parti.
E siamo a posto. Grazie davvero.
Grazie,
buon appetito.
Ancora auguri.
Con
buon compleanno.
Tanti auguri.
Grazie.
Oscar. Arrivederci. Buona serata e buona cena.
Ex giocatore della Juventus.
Cincin.
Tanti auguri. Procuratore esperto. E poi, insomma, mi ha sentito quante.
Beh, amico di Allegri,
dialoghi, no?
Conosce molto bene Locatelli. Si vede che insomma, è uno che ha vissuto molto. Le cose anche juventine, magari non in prima persona, ma comunque le ha vissute, sì, indossando la maglia della Juventus, ma anche dopo, poi nel suo in veste di procuratore.
Le note vocali ci attendono. Sentiamo.
Ciao da Santo Domingo.
Eccolo.
Io non so cosa dicono tutti, vogliono vendere Ronaldo, però io sto vedendo giocare tanta roba ancora oggi. Ancora oggi, 36 anni, 36, te lo butta dentro. Su azione, su rigore, di testa, di culo, di tacco, come sia sia. Pensaci Juve prima di volerla via.
Pensaci
e comunque,
bene.
Come vogliono tanti, si parte sempre da 1-0 con Ronaldo.
Questo è vero, questo
quello
è vero.
Va considerato.
Tu
va
ti
considerato.
Vai a togliere un giocatore straordinario che segna tantissimo, segna sempre contro tutti.
Ti vai a giocare
tutti.
Una sentenza, poi può giocare bene, male, è la Juve qua, la Juve là, prendi gol, però...
Se dovessi arrivare in
sentenza.
Fondo alla Champions League,
cosa fai? Fai giocare Ronaldo o no?
Partiresti da 1-0 in una finale che, no,
che non, potenzialmente, ti è quasi
non
mai
sempre
capitato.
Accade, perché poi abbiamo visto
sì,
ecco,
certo, no,
contro il Porto ad esempio.
Anche
però,
lui ha avuto problemi in Champions, però tendenzialmente
di solito quelle partite lì tende a non sbagliarle.
Esatto, se le gioca, perché poi contro il Bologna
quando
non ha
gioca.
Giocato, ma questo è un altro discorso. Però è vero, prima di criticare Ronaldo, cioè si può criticare sulla partita secca tutta la vita, l'ho criticato anch'io molte volte.
Quante insufficienze hai
dato
Ronaldo?
Anche... No guarda, a memoria non me ne ricordo tutte, ma 5-6 di cui mi ricordo un 4.
Sì,
un 4 d'accordo. Netto non mi ricordo la partita, ma un 4 gliel'ho dato. Detto questo, ci sta la critica momentanea, instant, sulla partita. Assolutamente criticarlo sui 3 anni, secondo me è complicato. Cioè anche volendo è difficile, è veramente difficile perché... In 3 anni ha fatto quello che doveva fare. Nella singola partita puoi andare a trovare delle critiche contro il Porto e la punizione in barriera e contro il Bologna non ha giocato assolutamente. Sul lungo, sui 3 anni,
sono 3 partite.
Non si può criticare. Non si può criticare. Esatto, sono 3-4 partite in 3 anni. Cosa vuoi dire? Continua così.
In un periodo complicato con la pandemia, tra l'altro si è anche fatto il Covid.
Esatto, tra l'altro.
Ragazzi, Pogba credo sia l'unico in grado di fare la differenza inserendolo nel centrocampo già esistente, perché è completo
sì.
Come nessuno. Diversamente, se bisogna investire su un prospetto, preferirei uno come Gravenberg dell'Ajax rispetto a un Locatelli. Grazie Mario da Bologna.
Anche un certo Bakker, ne parliamo
ce
poi
ne
magari
sono, sì. E fai perché no nel corso della prossima parte.
Comunque,
ora
De Paul quasi ufficiale a un passo dall'Atletico Madrid, 35 milioni.
Hai capito?
Ciao Rodrigo. Quelli forti.
Grande azione, grande gol.
5
di Ronaldo.
Anni di contratto. Bisogna pagarli amico. Quelli forti.
Beh, sarebbe comunque un investimento importante.
Sai che 35 milioni non è tanto.
Nel calcio del Ciolo, io non so adesso come possa.
Ma
essere
sai che il Ciolo voleva
applicato.
Dybala.
Sì.
Voleva Dybala. De Paul.
De Paul è anche bravo a fare il centrocampista.
Sì.
Offensivo.
Esatto,
non solo il
trequartista. Non solo il trequartista. Secondo me De Paul ci sta. Ci sta forse anche più di Dybala nel 4-4-2 del Ciolo. Detto questo, è un peccato un giocatore così che va via dall'Italia. 35 milioni, ribadisco, non sono una cifra esorbitante. Io l'ho visto giocare allo stadio, tanta roba De Paul. Vabbè, non sono l'unico che l'ha visto, però
certo.
dal vivo lo vedi bene.
Una marcia in più.
Sì.
Andiamo verso il notiziario, poi ancora un'ora insieme. Rimanete con noi.
Ciao.
340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, sempre in diretta, 20:06, ancora un'ora in nostra compagnia. Ovviamente grazie anche ai vostri messaggi, ci stiamo interrogando dall'inizio della trasmissione praticamente sul centrocampo.
Sì.
Abbiamo sentito Oscar Damiani, che tra l'altro compie gli anni proprio oggi, auguri ancora, ci dice il nostro amico Vincenzo da Roma. Albi, avresti potuto chiedergli a Damiani, che è un grande conoscitore del calcio francese, di Aouar, dice il nostro amico della capitale.
È vero.
Sempre rimanendo in quel reparto là.
Absolutely true, però siccome aveva poco tempo perché era cena, non volevamo disturbarlo troppo, ho scelto tra Aouar, Locatelli e gli altri, sono andato su Locatelli, che solo perché sembra il nome un pochino più vicino alla Juve in questo momento.
E ci dice
prossima volta Aouar.
E ci dice però di Pogba molto 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 difficile che possa
Pogba
che
molto
tornare.
Difficile, se lo dice lui io ci credo.
Ecco, perché appunto costa caro, poi questi ritorni
sì,
da configurare non sono mai semplicissimi. Il fatto che sia tornato Allegri è anche per ricostruire una squadra, magari facendo anche delle scommesse importanti dal punto di vista tecnico, ecco, puntare su alcuni profili e magari non sul giocatore già affermato. E la situazione economico-finanziaria della Juventus, ecco, al netto del fatto che non sappiamo ancora se resterà o meno Ronaldo, anche se la tendenza sembra essere quella appunto manifestata anche dallo stesso giocatore attraverso parole un po' sibilline nel corso della giornata di ieri. Dicevo appunto, comunque nei giorni scorsi, in generale facendo la somma di tutte le parole, ecco, ci sarà anche ci saranno degli aggiustamenti, come ha detto John Elkann, pensando alla prossima stagione.
Sì. Chissà,
carissimi,
chissà,
prego.
Tra l'altro, quando presentano arriva bene
anche Allegri.
Me lo sto chiedendo. Allegri magari è un po' più in là con il ritiro, che sarà ovviamente la continassa, e arriva bene magari la prossima settimana, chi lo sa, vedremo. Però intanto mi dicono che sia già al lavoro nelle stanze della continassa e abbia già iniziato
operativo.
A prendere in mano le questioni di casa Juve. Ce ne sono tante, soprattutto in quest'estate, quindi un grande in bocca al lupo. Ti ricordi la settimana scorsa cena con Nedved, e poi già al lavoro la continassa, perché ci sono tante questioni da dirimere, esatto. Il mercato che deve ancora partire,
proprio.
Ronaldo resto va, le tournée sì o no, le amichevoli estive, insomma sono tante questioni su cui parlare, discutere, da decidere, e arriva bene in questo momento, non può fare che bene alla Juventus.
Carissimi, leggevo il messaggio prima di Max. A mio parere Čeferin è stato poco capace a gestire la UEFA, non capendo le necessità del calcio e dei club, portando alla proposta della Superlega, appunto ancora meno capace, quasi ottuso in seguito al fallimento della stessa, non cercare di recuperare e mediare, rimettersi in sella. Al contrario, ha iniziato una guerra personale che dimostra che non sia all'altezza del ruolo. Tutto questo che ha a che fare molto con le persone e con le personalità, certamente non depone a favore dei singoli. Questo mi viene da pensare, al netto del fatto che le guerre possano essere vinte o perse.
Sì, 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 assolutamente sì. Quando poi entra in gioco il risentimento personale, la ripicca, la vendettina morale e non... alla fine poi si perde tutti, cioè... è una questione, soprattutto a così alti livelli, io ci metterei subito, prima possibile, una pietra sopra, e consiglierei anche all'amico Čeferin di farla finita, ma lo consiglierei anche se fossi un suo consigliere, un uomo vicino a lui, perché veramente nell'ultimo mese, secondo me, è stato evidente che sia stata veramente una questione che è andata molto al di là di Superlega, UEFA, e ci si è scontrati molto su questioni terra a terra personali, in cui va benissimo, te lo fai al telefono, al privato ti dici quello che vuoi, quando parli davanti ai microfoni in veste di presidente UEFA,
certo,
l'ho già detto,
non
lo
parli
ribadisco
solo a tuo nome.
E lo riconfermo, lo sottoscrivo, tu parli a nome di un organo, di un organismo, quindi le questioni personali, come dicevo prima, te le fai al telefono, privatamente.
Allora, verso anche la sfida di domani tra Italia e Svizzera, le parole di un bianconero, Leonardo Bonucci. Siamo più squadra, la Svizzera merita rispetto, parla ovviamente da senatore, dice l'adrenalina alimenta questo lavoro, non vedo l'ora di giocare questa partita, l'Italia è la squadra, è più squadra, è la squadra più squadra. Questo è un aspetto che magari di cui parleremo anche con il nostro prossimo ospite
Max Azzurro. Proviamo a fare un indovinello, i nostri ascoltatori, secondo me questo non lo indovinano, difficile.
Ah, tu vuoi che ha giocato alla Juventus,
punto. così è molto difficile. Ha giocato
aspetta.
Al Milan,
più che altro ha vinto tre campionati con due squadre diverse.
Ok, così un po' più semplice, però rimane
ha giocato in nazionale, ovviamente.
Vabbè, chiaro, ha giocato anche in nazionale. Fateci...
ha avuto una carriera da allenatore?
Beh sì, come molti. Ha giocato anche all'estero.
Sì, ha giocato anche all'estero, vabbè, insomma... il ruolo lo possiamo dire, certo,
sì, dai, dillo, è un attaccante,
è un soprannome,
ha un soprannome
molto originale, basta,
esatto. Non è Aldo Serena, poteva sembrare, ma non è.
Allora, per quanto riguarda i vostri messaggi, il tenore è sempre lo stesso, ecco, fondamentalmente i nomi che vengono menzionati non piacciono, e quello che c'è alla Juventus spesso attualmente non convince. Ovviamente ragioniamo sul centrocampo, l'unico nome che piace è quello di Locatelli, che però non viene considerato sufficiente.
Posso dirti una roba? Ragioniamo un attimo, ma 40 milioni per Locatelli, no? Più o meno il prezzo è quello? Ok, ma 35 per De Paul?
Sono due giocatori diversi.
Sì,
De Paoli non so quanto possa servire a questa Juventus.
Allora, nel 4-4-2 non serve. Non serve, anche se effettivamente Simeone giocherà col 4-4-2, almeno gioca col 4-4-2. 4-2-3-1 però, secondo me, poteva starci.
Nei tre?
Sì, nei tre. Non so, a quella cifra io un pensierino fossi cioè la Juve...
Uno come De Paul sostituisce quasi perfettamente Dybala.
Secondo me il ragionamento...
Anche se è più centrocampista.
Sì, è vero, è più centrocampista, però secondo me il ragionamento che hanno fatto la Juve è questo. Abbiamo Dybala, se va via Dybala magari sì, ci interessiamo, proviamo. Se rimane Dybala no. Un peccato soltanto vedere un giocatore di grandissimo talento come De Paul andare via 35 milioni, andare fuori dall'Italia. Questo sì, un peccato.
Anche stasera gli allenatori stanno rovinando gli europei per la convinzione degli equilibri di squadra. Inizio con in campo Danilo, William, Carvalho, assurdo contro l'Ungheria, tolto uno dei due, il Portogallo 3-0. Gianni da Pordenone. Poi su Rabiot, la colpa di Rabiot è che si è succube della madre, dice. Deve crescere e staccarsi da lei.
No, più che succube, è un procuratore che la madre ha sempre avuto un rapporto un po' molto forte con la madre, con la figura materna che si è portato in maniera preponderante nella propria vita, nella propria carriera, e Madame Veronique, insomma, dalle voci della continassa mi dicono che sia una molto molto esigente, una che chiamava spesso e volentieri Paratici per avere rassicurazioni, per avere risolti alcuni dubbi. Salvo poi quando eri in vacanza in Costa Azzurra, ti ricordi Rabiot, poi uno tra gli ultimi a tornare alla Continassa. Quindi chiedi tanto, però alla fine non dai così tanto. E anche in termini di prestazioni e gol quest'anno Rabiot, salvo in quel finale in cui si è tirato su come tutta la Juve, nel computo totale della stagione, nel bilancio totale, secondo me ha fatto molto meno di quel che potrebbe fare.
Ecco, impegnato questa sera contro la Germania, con Pogba a centrocampo probabilmente.
Rabiot titolare, eh?
Esatto.
Confermato.
Pensando a Pogba, io ho fatto un ragionamento nel corso degli ultimi minuti. È il nome che piace di più, è il nome che scalda il cuore.
È anche il più big di tutti.
È un nome che andrebbe in un solo, attraverso solo la sua... la sua cessione da parte dello United verso la Juventus andrebbe a risolvere molti problemi a centrocampo, sia anche nel ruolo di regista, anche se non è proprio il suo, ma soprattutto come mezzala. Conosce bene Massimiliano Allegri, insomma conosce bene l'ambiente, è il nome che piace di più, al netto del fatto che non sia semplicissimo. Tu comunque dopo tanti anni stai ancora pensando a Pogba per il centrocampo?
Sì,
dopo averlo ceduto
un po' di ritorni
attraverso
una
cessione mostra, attraverso cui sei riuscito a comprare poi a un certo punto Gonzalo Higuaín, perché quello è stato l'investimento.
Sì.
Adesso, a distanza di 5 anni, come valuti quell'operazione al netto del fatto che quell'estate di mercato?
Secondo me vendere Pogba a quelle cifre è stato un capolavoro.
È stato un gran capolavoro, perché l'hai preso praticamente a zero.
Perché l'hai preso a 1 milione, credo, gli hai dati così due spicci al Manchester United. E l'hai rivenduto a 100.
Poi il capolavoro è rivenderlo a chi te l'ha dato,
esatto, a 100.
A prezzo di saldo.
Io ti dico: ti serve quella penna? No, te la do e poi te la rivendo a 10 euro. Quello è un capolavoro. Quasi una truffa. No, scherziamo ovviamente, però è qualcosa. Se ne vedono poche di operazioni del genere. Un capolavoro di firmato Marocco.
Però ora capisci perché, dopo tanti anni tu Higuaín non ce l'hai più, non l'hai neanche ammortato tanto
il
bene.
Il problema
poi
è stato
tanti gol, però
è stato da Pogba in poi un pochino. Higuaín è stato un investimento fino a quel momento. La Juve comprava, spendeva abbastanza e rivendeva a cifre molto più alte. Da lì in poi la Juve ha comprato a cifre altissime, quasi spropositate. Ha preso Higuaín, ha preso Ronaldo, ha fatto gli investimenti mostre. Forse da quel punto di vista non è riuscito.
C'è stata un'inversione di tendenza.
Esatto,
certo,
non è più
punto.
Riuscito a ammortizzare degli investimenti così importanti. Mentre invece, quando investiva cifre più basse, riusciva poi a rifendere bene. Ha cambiato il trend e alla fine poi investimenti così alti, se non riesci a ammortizzarli, li paghi. E Higuaín alla fine te lo sei tenuto, hai provato a dare in prestito, hai provato a farne di tutto. E il rischio è quello che adesso con Ronaldo tu sei lì ad aspettare cosa fa. Però forse alla Juve dal punto di vista del bilancio converrebbe chiaramente che vada via, dall'altra parte ti perdi un numero di gol che nessun altro ti può garantire.
Chiediamo all'attaccante, magari sei d'accordo.
Lui con
Giuseppe Nanu Galderisi, buonasera, grazie di essere con noi.
Benvenuto.
È un piacere, ciao, come state?
Bene,
piacere nostro.
Un attaccante, un allenatore, ormai non mi ricordo più come si
ci ricordiamo noi.
Un allenatore attaccante, allora. Ecco, da allenatore. Sì. Dice bene Bonucci, presentando la gara contro la Svizzera, quindi parliamo di Italia, Galderisi, sì. Visto che se ne intende anche di quello, che l'Italia è la squadra più squadra rispetto alle altre.
Insomma, chi segue questo europeo, non l'ho viste tutte, però ne ho viste abbastanza. Uh-huh. Come primo giro, adesso manca stasera la Francia e la Germania, ma insomma, in linea di massima hai visto un pochettino quello che c'è. Secondo me, mi sembra di aver visto veramente un'Italia che ha un qualcosa in più sotto l'aspetto dell'identità, dello star bene in campo, dello scalare in avanti, dell'aggressività, ma anche della qualità del gioco proprio. Noi abbiamo una squadra che forse è vero, come dicono molti, non ha il campione, non ha il fenomeno, ma abbiamo tutti ottimi giocatori e poi che corrono tutti bene insieme, che hanno uno spirito pazzesco, perciò in confronto a quello che ho visto come primo giro, devo dire che l'Italia è quella che ha dimostrato di essere più squadra di tutti, e non ci sono dubbi, perché adesso vediamo la Germania e la Francia, sì, comunque certo. Ci sono due squadre che si incontrano, sarà una bella battaglia, però hai visto la Spagna, abbiamo visto l'Olanda, abbiamo visto il Belgio, a tratti, secondo me il Belgio è stato stratosferico, ma a tratti, mentre l'Italia ha avuto una... Io non mi ricordo una partita d'Italia dove non ci hanno mai tirato in porta, non ci hanno mai tirato in porta, questo è una cosa che va sottolineata.
Ma secondo lei è più merito di Mancini o più merito del gruppo, questo mix tra vecchi campioni di grande esperienza e giovani rampanti?
No, è l'allenatore che... Allora, io sono del parere, e questo lo vivo sulla mia pelle, che l'allenatore è quello che dà, che indirizza.
L'imprinting.
Indirizza un gruppo nel modo di comportarsi, indirizza la serenità di un ambiente, la scelta dei giocatori, il saper gestire i giocatori, il saper parlare con i giocatori, il saper vivere. Dopo quello che era successo con l'ultimo mondiale dove non abbiamo partecipato, sì. La difficoltà era tanta, però Mancini è uno che di calcio ne ha visto tanto, ha una buona idea, ottima idea di gioco, ha trovato un gruppo importante, ha tirato fuori dei giovani importanti e piano piano ha costruito qualcosa che non era facile da costruire. Adesso sembra tutto facile, ma in realtà non era, perciò il merito va a un allenatore che sa come si gestisce
un gruppo così forte, con un centrocampo che forse è il grande valore aggiunto di questa nazionale. Ecco, spostando invece l'attenzione sulla Juventus, centrocampo è probabilmente il ruolo, la zona del campo che necessita maggiormente di rinforzi, così.
Insomma, la Juventus credo che, cambiando allenatore, sicuramente intanto è arrivato un allenatore che conosce l'ambiente, conosce perfettamente dove è ritornato. I giocatori li conosce perfettamente, penso, credo che qualche cosa la Juventus farà. Insomma, il centrocampo ha fatto fatica, io dico che la Juventus ha fatto fatica, alternato momenti buoni a momenti meno buoni, una partita stessa ha avuto dei momenti di ottimi, poi ha avuto delle difficoltà, è stata un'annata un po' particolare. Addossare tutta la colpa ai centrocampisti mi sembra non l'ideale. Secondo me è una squadra che ha fatto fatica in tutti i reparti, in certi momenti ha dimostrato di essere una squadra che comunque ha vinto una Supercoppa, ha vinto una Coppa Italia, è arrivata in Champions League in un'annata dove lo scudetto dopo tanti anni è andato via, ha comunque salvato il salvabile.
Io invece volevo chiederle, si parla tanto del futuro di Ronaldo, ne ha parlato anche lui ieri, no?
Sì.
Smuovendo un po' le sensazioni e anche i timori nei tifosi della Juventus, ma secondo lei, a parte che è la prima volta che le capita un giocatore che decide, la società prende atto della decisione del giocatore, sì. E poi volevo chiedere se ha qualche sensazione sul futuro di Ronaldo.
No, ma in linea di massima è il giocatore che decide, perché voglio dire, è vero che spesso e volentieri la società ha un contratto, se tu hai un contratto con una società è difficile, è la società che deve decidere, ma se il giocatore non è contento, io non credo che ci siano società al mondo che impongono o obbligano un giocatore a stare, a parte discorsi economici che sono fondamentali, però... Mentre per Ronaldo, Ronaldo ti garantisce 40 gol. Cioè. E io sinceramente, se a livello economico la Juventus pensa di poter portare avanti questo discorso, io uno come Ronaldo non lo darei mai via. Se invece Ronaldo vuole andare via, probabilmente avrà altre mire, altri obiettivi. Però Ronaldo è un ambizioso, Ronaldo non è che va via per andare in Cina o in America, anche se l'America è costa tanto, credo che ci siano messi i presupposti giusti. Io non mi libererei, non perderei un giocatore così. Certo, però ha un altro anno di contratto, perciò è lì penso la magagna è lì,
sì,
non puoi portare a scadenza un giocatore come Ronaldo. Devi trovare il modo di combaciare le varie idee, combaciare le varie cose. A livello tecnico io credo che non ci siano dubbi, casomai giocherà una partita in meno, una partita in più, non è importante, ma l'importante è avere un fuoriclasse che non è solo un grande goleador, è anche un personaggio che insomma la sua presenza in campo cambia tanto.
Certo. Due cose al volo prima di salutarla, Calderisi. Un Ronaldo più attaccante rispetto a oggi è possibile? Più centravanti qualora si convincesse il giocatore?
Io sono straconvinto che Ronaldo deve star lì davanti. L'ho sempre detto in tutte le occasioni che mi è capitato, ma proprio perché credo che lui si estranea molto, si allarga molto, va a cercare la palla, si abbassa molto, si va sul centro-sinistra, proprio per cercare di prendere palla, ma in realtà Ronaldo è devastante quando sta in mezzo all'area, perché è uno dei pochi attaccanti che sposta e tira, che fa paura, è uno che sa attaccare la palla alta, e più vicino alla porta lo tiene un giocatore così, e sono d'accordo, e più è importante. Poi come gioca la Juventus, come ha giocato quest'anno, se togli tutti di davanti o ci metti Morato, sennò l'inserimento del centrocampista è sempre bello da dire, ma non sempre facile da fare, perciò ci vuole sempre qualcuno che abbia la capacità di leggere, di spostarsi al momento giusto, di trovare gli spazi giusti, e lui basta mezzo metro per tirare.
Restando in quel reparto, ultima davvero, uno come Vlahovic è da Juve?
Chi è questo?
Vlahovic della Fiorentina.
Ah, Vlahovic. Beh, insomma, se vuoi fare una scommessa su qualcuno, se devi portare un giocatore... Allora, secondo me lì un Mandzukic ci vuole, un giocatore con una struttura così ci vuole. Secondo me Morata ha delle buone qualità, ma è un tipo di giocatore completamente diverso. Io credo che in una squadra un giocatore che abbia la struttura di Ibrahimovic, una struttura di Mandzukic, un giocatore che sappia mettere in difficoltà comunque... i due centrali crea sempre tanti problemi, perché poi gli inserimenti, la capacità di Ronaldo, di Dybala, insomma di questi giocatori che non si fanno mai marcare, che hanno il loro modo di giocare, con i tempi giusti si buttano dentro e diventano devastanti. Perciò io credo che Vlahovic ha queste caratteristiche, è giovane, ha fatto bene, se devi investire su qualcuno investi su qualcuno che ha anche se nel calcio dicono sempre che bisogna andare a prendere quelli che hanno fatto male, non quelli che hanno fatto bene, però un conto che ti chiama la Juventus, la sfida si alza a livello, la sfida si alza, e di conseguenza devi assolutamente rispondere. Vlahovic è una bella
scommessa,
investitura importante da parte di Nanu Calderisi. Mister, grazie davvero.
Grazie mister,
è sempre un piacere, è sempre un piacere
sono nostro. Grazie. Giuseppe Calderisi, i nostri microfoni, lui è un eroe anche di quello scudetto vinto contro il Verona, non ce lo dimentichiamo. Nonché nazionale azzurro, giocatore della Juventus e allenatore con una carriera attiva, ultima esperienza alla Vispesaro nel 2020. Allora, detto questo, tanti messaggi nel corso di questo intervento, magari sentiremo qualcosa tra pochissimo. Siamo già pronti? Andiamo.
Buonasera,
Carmelo.
Buonasera Marco. De Pollo vedrei tipo trequartista, tre quarti in poi. Ma io, ripeto, come organizzazione del gioco vedo molto il Portogallo. Lui darebbe l'accelerazione giusta. E comunque io vedo molto bene la fisicità degli austriaci, Lainer e Arnautović. Avete visto? Prima si è sofferto molto, il Portogallo ha sofferto moltissimo, e poi tempo 10 minuti, sì. Tre gol.
Tre gol in 6 minuti, così. No, sì. Più recupero. Vabbè.
Finale. Con un rigore trasformato da Ronaldo, Gianni da Pordenone, Germania piena di talenti, poi giocano Neuer, Gundogan, Kroos, Müller, tutti over 30, anche Hummels. E soi, se hai talenti ma non li fai giocare, dice il nostro amico.
Calma.
De Paul a 35 milioni lo prenderei subito, ecco, tecnica, bravo. Fantasia, carisma e senso del gol.
Io
nel centrocampo della
subito.
Juve uno così manca tanto. Però Mirko ce lo scrive, ti ringraziamo, però appunto destinazione Atletico per Rodrigo De Paul.
Sì, pare sia praticamente fatta. Non addirittura ufficiale.
E magari il ragionamento fatto è proprio quello. Ha detto Galderisi ai nostri microfoni: tu un giocatore come Ronaldo non lo puoi far andare in scadenza.
Ma quello sì, cioè la cosa peggiore. Lui e Dybala se li fa andare in scadenza.
E non puoi neanche fare
grave.
Questo non puoi neanche avere questo rischio con uno come Dybala.
No, ma per forza. Sono due patrimoni che tu dilapidi se li lasci andare in scadenza. Come se tu prendi 10 milioni, 20 milioni di treni e li butti alla finestra. Stessa cosa.
Sentiamoci qualcosa.
Ciao ancora Carlo a Santo Domingo, me l'ho dimenticato di dirvelo. Oggi bella giornata anche oggi, sole, si sta bene. E oggi però niente mare, niente piscina, perché oggi si deve lavorare, sicché oggi sì, giornata di lavoro, anche se c'è la pausa partita.
Bravo.
E altra cosa, signori, secondo me Donnarumma non è ancora venduto, non è ancora perso. Anche se io smetterei Szczęsny, però il fatto che Paratici ci va al Tottenham, il Tottenham c'ha Lloris che non è un gran portiere, Paratici si porterebbe Szczęsny e si livrerebbe Donnarumma che c'ha già l'accordo di Juve da tempo. E i rapporti fra Juventus e Coso e Raiola sono
sono ottimi.
Però mi sembra un retroscena,
Carlo,
un po'
davvero
complicato.
Difficilmente la Juventus, ecco, ha fatto dei ragionamenti la Juve anche con Allegri volti ad avere la precedenza di intervento su altri reparti,
sì,
non sul
certo.
Portiere, dove Szczęsny comunque ha netto anche della partita di ieri dalle garanzie.
Può piacere, può non piacere come pesce gatto, però è un portiere che ti dà una certa affidabilità. È chiaro, con Donnarumma facevi un passo in più, però andavi anche a spendere. Non hai trovato una squadra che ti prendesse Szczęsny, no? A delle cifre per permetterti di fare una plusvalenza, hai tenuto Szczęsny. Non era una priorità al portiere, ma un'opportunità.
Le parole di Aurelio De Laurentiis, quindi torniamo sul primo argomento della puntata, sì. La Super League, con l'ammissione formale da parte dell'UEFA nei confronti della Juventus, che comunque insomma scatenano sempre delle reazioni più o meno composte queste parole.
Strano,
ha detto il presidente del Napoli: Super League, Agnelli sbaglia, ma serve comunque una competizione non gestita dalla UEFA. E poi andando ad approfondire, ho sempre detto ad Agnelli che stava sbagliando, perché volevano diventare gli attori principali del sistema, quando invece bisogna in maniera democratica lasciare la porta aperta a tutti, ha detto il presidente del Napoli al Passepartout Festival. E poi però insomma ha ammesso, ecco, ha sottolineato che serva comunque una riforma per quanto riguarda il calcio europeo, è una competizione non gestita dalla UEFA.
Questo sarebbe un passo, sarebbe un
e
passo
da chi?
Importante.
Però sempre da qualche altro organo esterno o dai club stessi,
dai singoli club. Forse è arrivato il momento di ragionare su una competizione gestita dai singoli club.
Non ci sarebbe più la figura dell'arbitro, perché se ti autogestisci
come
poi
la Superlega,
crei un sistema chiuso.
Crei un sistema chiuso, devi
un organo garante, diciamo. Ecco.
Non lo so, è una situazione complicata. Secondo me De Laurentiis intende giusto fare delle riforme nella direzione della Superlega, ma non la Superlega, non come la Superlega. Quindi diciamo che sono anche parole, esatto, distensive, no? Che da un lato aprono un po' rispetto alle chiusure degli scorsi giorni. È chiaro che al momento, per come stanno le cose, per quel che è successo soprattutto in questi ultimi mesi, la sensazione è che le cose così avanti a lungo non possano andare. Allora, o la UEFA si dà una vera rivoluzione, modifiche sì, cambiamenti, ma ci vuole una vera rivoluzione a che magari i club potranno accettarla, altrimenti la sensazione è che si debba ragionare su quel che dicevamo prima, no? Su un'altra competizione parallela o escludente la Champions, con degli altri crismi, con degli altri organi, probabilmente anche magari gestita direttamente dagli stessi club, una sorta di Superlega
nel basket.
Esatto, rivista, magari allargata. Adesso siamo nel periodo ipotetico, chiaramente, però la sensazione è che
sì, ma non
momento...
esclusiva, secondo me è
ecco,
quello è un po' il
l'esclusività
limite.
Forse la questione su cui si può e secondo me si deve anche discutere. Detto questo,
una fetta deve comunque poter includere.
Sono
il
d'accordo,
merito sportivo.
La vera discriminante secondo me è gestita dalla UEFA o gestita dai club singoli. Questo cambia tutto,
sì, cambia
secondo
tutto.
Me, ed è quello a cui vogliono arrivare i club. Forse la Superlega è stato uno strappo un po' prematuro, ma che va in questa direzione, che è una direzione verso la quale secondo me il mercato tende e verso la quale prima o poi si arriverà. È chiaro che la UEFA farà di tutto affinché possa rimanere, diciamo, monopolista, certo. Perché sai quante entrate garantisce all'UEFA la Champions, e quindi sarà una bella battaglia. Vedremo se ci saranno, la speranza è che si vada per il meglio per il calcio, per il club e per il calcio giocato.
Radio Bianconera, nati per vincere.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta per una mezz'oretta in nostra compagnia.
Solo.
Sì, per parlare anche di tattica, di azzurro.
Sì, con
più che altro.
Il nostro amico, un match analyst, che ha fatto anche degli studi particolari sulla Svizzera, ma non solo. Parleremo d'Italia, un pochino di Juve e anche del prossimo avversario, la Svizzera. Poi si parlava della Turchia, bestia nera, in realtà... Italia è andata abbastanza sul velluto,
abbastanza
però
in fretta.
Occhio alla Svizzera, perché ha dei punti di forza, alcuni li conosciamo, altri no, ce li racconterà il nostro Samuele Parmigiani, e poi ovviamente ha dei punti deboli. L'Italia che abbiamo visto contro la Turchia secondo me non avrà difficoltà, però ogni partita ha la sua storia.
Quindi... Con la Svizzera che ha giocatori importanti, ricorda
sì.
Leonardo Bonucci.
Sono fermo 20 anni fa.
Sono una squadra che sta insieme da tempo e merita rispetto, soprattutto davanti meritano attenzione. Tra poco il collegamento con il nostro prossimo ospite per parlare appunto di tattica. Allora, poi dice: umiltà e tenere i piedi per terra sono i segreti per fare gare come contro la Turchia. Abbiamo sempre azzerato quel che abbiamo fatto continuando a fare il nostro dovere. Tornata la voglia di andare in nazionale, di stare in nazionale, merito del mister. Venivamo da una parentesi buia, il fatto di essere diventati gruppo è conseguenza naturale di star bene tra di noi, ed è vero conseguenza, ed è insomma come dire,
sì,
una caratteristica, ecco.
Fa quasi strano pensare che a volte uno non abbia così tanta voglia di andare in nazionale. È tornata la voglia di andare in nazionale.
Esatto.
Io ce l'avrei tutti i giorni della mia vita, la voglia di indossare la maglia azzurra. Evidentemente a certi livelli,
fa
forse
specie,
dopo
no?
Un po' l'abitudine, la routine, i campionati, dici vabbè, gioco, non gioco. L'attaccamento alla maglia, quello che è mancato tanto negli ultimi anni, si vede che qualcosa è cambiato. C'è di nuovo voglia, c'è di nuovo... gruppo unito, c'è di nuovo coesione anche non solo tra gli stessi giocatori ma anche tra lo staff, no? Mancini, Vialli, Lombardo, i giocatori, lo staff, cioè mi
è
sembra
tutto merito
sia
di Mancini.
Non è tutto merito di Mancini, però Mancini è stato l'uomo
decisivo.
Fino a questo momento l'uomo giusto al momento giusto, doveva esserlo, lo è stato.
Ci siamo allora, tra poco,
tra poco.
Allora sì, potrebbe giocare Di Lorenzo al posto di Florenzi, questa è l'unica
sì,
grande
novità. Sì, non è ancora al 100%, sta provando il recupero, non sarà forzato ovviamente il recupero, quindi se non dovesse giocare Florenzi giocherà Di Lorenzo. Detto questo, Di Lorenzo quando è entrato contro la Turchia, insomma, è cambiato poco nulla nell'Italia, mi è sembrato un'Italia che ha continuato a giocare a memoria, ha continuato a dominare, quindi da quel punto di vista insomma cambia poco. E vedremo se riuscirà a recuperare Verratti, il grande dubbio nel caso se giocherà titolare o no, altrimenti il signor Locatelli continuerà.
C'è da aspettarsi lo stesso centrocampo, no?
forse sì. Non mi aspetto Verratti dal primo minuto, quello no, vedremo se sarà in grado magari di scendere in campo, giusto mettere un po' di benzina nelle gambe in vista poi dell'ultima, speriamo non decisiva, del girone contro il Galles.
Samuele Parmigiani, buonasera e benvenuto, grazie di essere con
Ciao
noi.
Ciao Samuele, benvenuto.
Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Alberto per avermi invitato in questa trasmissione.
È un piacere, è un piacere.
No, è un piacere mio, si figuri.
Match analyst, professionista e anche
grazie a te, Samuele.
Intermediario, insomma, analizza le partite, studia ed è anche a stretto contatto con alcuni giocatori, non facciamo nomi così per non fare pubblicità, però insomma dedicato anche ad alcuni giocatori e quindi un professionista a 360 gradi. Con te io volevo parlare un pochino dell'Italia e in particolare l'assetto tattico dell'Italia di Mancini. Tu che la studi, l'hai studiata anche di lavoro, cosa ci puoi raccontare di quest'Italia?
Io penso che quella che abbiamo visto, tutti gli italiani hanno visto venerdì, è stata una riconferma del percorso di Mancini in questi anni, dal suo arrivo. Sempre con lo stesso modulo, cambiando forse un po' l'assetto a centrocampo, con Locatelli, mezzala al posto di Verratti, un centrocampo più fisico, forse anche più equilibrato rispetto a Verratti. Abbiamo notato ancora una volta la volontà di partire dal basso, con una costruzione dal basso, e con un'Italia che in fase di costruzione si posiziona con un 3-4-2-1, con la catena di destra più bloccata, e Florenzi e il secondo tempo di Lorenzo che ha fatto una buona partita e, quando è entrato, penso che fino adesso è la squadra più equilibrata del torneo, con questa difesa a 3 in fase di impostazione, oltre Bonucci, Chiellini e Florenzo Di Lorenzo, la linea dei centrocampo si compone con Spinazzola sulla linea dei 4 a sinistra, e a destra si allarga Varella, con in mezzo Locatelli e Giorginio, e davanti le due mezze punte Insigne e Berardi, con davanti Immobile. Io penso che anche per le prossime partite, cioè almeno per la partita di domani, l'assetto tattico sarà lo stesso.
Rimarrà quello,
un po' simile
modo,
a quello,
no?
Della Juve, comunque, soprattutto magari dell'anno scorso, difendeva a 4.
Sì, la transizione è quella,
la transizione,
no?
Da 4 a 3, no? Difendi a 4, poi imposti a 3.
Che funzionava così,
funzionava
così. A volte sì, a volte molto
sì,
bene,
a volte
un po' meno.
A volte forse.
Nella nazionale funziona bene,
sì.
Ma è proprio vero, ecco, da match analyst, no? Si dice anche, passa un po' questo messaggio, che l'Italia abbia il doppio play, perché è vero, ha due giocatori in grado di fare i registi, no? Però entrambi, però Jorginho è il vero
il cuore pulsante
il vero regista, Locatelli fa un lavoro appunto anche di interdizione. Ecco, ci spieghi un po', ecco, il centrocampo dell'Italia e poi come cambia con la presenza di Verratti, anche lì invece un regista di ruolo.
La presenza di Verratti a mio avviso si vedrà soprattutto in fase offensiva, perché saranno due i giocatori che vanno a giocare in zona di rifinitura. Fino nella partita di venerdì abbiamo visto soprattutto Barella andare a giocare tra le linee. Invece nella partita da domani non penso giochi Verratti dal primo minuto.
Sì, tra
l'altro. Ma nell'ultima partita la partita col Galles presumo che vedremo un centrocampo più offensivo, con Barella e Verratti pronti a giocare in zona di rifinitura. Poi Verratti lo conosciamo, è un giocatore che crea superiorità numerica. E quindi c'è anche, a mio avviso, con la presenza di Verratti in campo, a destra sarà ancora più bloccata la catena di destra, perché c'è il rischio di perdere più palloni in mezzo al campo, e questo può essere un fattore determinante, perché dietro con Bonucci e Chiellini non siamo proprio velocissimi.
Sì, è vero.
Chiaro.
E quindi
che tipo di giocatore è Locatelli, e se secondo te sarebbe uno dei giocatori ideali, compatibilmente con una spesa che può fare la Juve, un investimento, secondo te può essere un giocatore adatto per il gioco di Allegri e per questa prossima Juve che sta nascendo?
A mio avviso sicuramente sì, con Allegri Allegri cerca molto la verticalità nelle sue squadre, a differenza del gioco di Pirlo, che era un gioco più di fraseggio, anche orizzontale. Certo. E penso che con Locatelli la Juventus fa un passo in avanti. con Rabiot, con Locatelli mezzale, poi ovviamente Locatelli può giocare anche da play in mezzo al campo, sì, proprio da mediano basso, perché anche Allegri ha detto in una recente intervista che Bentancur non può fare il mediano,
sì,
quindi a mio avviso giocherà Locatelli mediano.
Mm-hmm. Cioè in mezzo dici Locatelli il regista?
Io penso di sì.
Se non dovesse arrivare Pjanic, perché appunto, invece
se non dovesse infatti volevo arrivare qui io. Mm-hmm. Volevo dire, se con l'arrivo di Pjanic, sì, Locatelli farà la mezzala sicuramente.
Chiaro.
Eh sì, poi con Rabiot.
Le quotazioni dell'arrivo di Pjanic sono in rialzo.
Sì, 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 ma se, cioè, possono tranquillamente giocare insieme Pjanic, Locatelli, sì, con certo, Rabiot, un Bentancur, sperano Ramsey, perché vorrà dire che avrà trovato una sistemazione, però sì, sì, sono assolutamente compatibili un po',
ma
come
per la lingua.
Sì, per tutto, ma sono compatibili come i due cervelli pensanti in azzurro che sono Jorginho e Locatelli, no? Alla fine la qualità può coesistere con dei compiti magari leggermente diversi tra uno e l'altro, però sono due giocatori pensanti, uno un pochino più regista, l'altro un pochino più di interdizione, ma sono tutti e due giocatori molto intelligenti.
Esatto, se, a mio avviso, per me con un centrocampo così puoi anche davanti puoi dare più libertà ai pari Dybala, Kulusevski, perché questo è un centrocampo fisico e di interdizione, di qualità e di quantità.
Sì, è vero.
E quindi sono tutti giocatori che giocano sul binario, non è che ruotano molto come ad esempio il centrocampo del Napoli, che ruotavano molto Zielinski, andava, sì, a fare il mediano. Faccio un esempio con questi tre giocatori, a mio avviso davanti puoi dare libertà e a, certo, mio avviso esalta anche le qualità di Dybala, che
ecco,
l'ultimo anno
si è venuto meno,
a mio avviso, le può
come
esaltare
prestazioni. Samuele, facciamo un gioco che non è neanche tanto un gioco, no? Prendiamo tutti i sistemi,
poi parliamo di Svizzera dopo,
tutti i moduli applicati da Allegri alla Juventus, quindi
oddio
4-3-1-2, 3-5-2, sì, 4-3-3, 4-2-3-1,
sì,
in ordine sparso.
A me l'ultimo fa mi gasa più degli altri, però
ecco, devi posizionare Dybala in uno di questi moduli, scegliendo, ecco, la soluzione migliore.
Dybala deve giocare dietro la punta, deve essere al centro del gioco della Juve.
Nel 4-2-3-1 in mezzo,
okay,
ai tre.
4-2-3-1.
Ti sei espresso.
Chiaro.
Sono,
siamo
d'accordo,
tutti e tre.
Sono d'accordo? Firmiamo?
Firmiamo.
Tripla firma. Senti, ma io questa non era, cioè non ci siamo preparati su questa cosa perché è veramente un'ultima ora, però De Paul all'Atletico Madrid,
ecco,
35 milioni. Noi abbiamo un po' di, secondo me, uno come De Paul un posto alla Juve lo trovava. Secondo Marco invece è un pochino più complicato.
No, io lo toglieva.
Lo toglieva Dybala. Secondo lui è un pochino o lui o Dybala. Secondo me magari si poteva trovare la parola.
Secondo me, a mio avviso, giocava da mezzala De Paul.
Sì, esatto. Con Dybala eventualmente più avanti.
Esatto.
Ma 35 milioni?
Voglio vedere io questo sistema di gioco con De Paul e Dybala.
Sì, un po' sbilanciato.
Per carità, poi magari se hai in mano. Sì, sì, chiaro.
Ma ad esempio nell'Atletico di Simeone, dove lo vedi? Del Ciolo, sì. Come lo vedi De Paul? Dove lo vedi soprattutto?
Allora, è un giocatore che si sacrifica molto.
Sì, è vero. Quando il caso... Sì, sì.
E, cioè, a mio avviso dovrà essere molto bravo Simeone a trovargli una collocazione tattica, perché io ho visto quest'anno molte partite dell'Atletico Madrid, sì, e la mia paura è quella che gli fa fare lo stesso ruolo di Marco di Llorente,
sì,
e da mezzala l'ha spostato sull'esterno.
Chiaro. Anch'io avrei detto
secondo me
quello.
Ha perso tanto Llorente,
sì, è vero,
in questo anno.
Sì, più esterna, l'unica applicazione, ecco, di credo possibile.
Sì, anch'io avrei detto quella, però non sono a meno che cambi sistema, ma la vedo dura, Ciolo, che cambi
sistema
di gioco.
Rigido anche su quelle posizioni.
Dobbiamo parlare della Svizzera.
Però chiudi, a chiudi mio pure. Avviso anche già l'Atletico Madrid deve inserire dentro Joao Felix da titolare quest'anno.
Sì.
Perché o se no è un investimento perso, a
sì,
mio avviso.
È vero.
Perché non ha giocato molto
Joao Felix.
E può trovare un sistema di gioco
magari alternativo
per far coesistere entrambi.
Sì, sì. João Félix, sì, con esatto. De Paul, anche Dybala ci poteva giocare. Detto questo, chiudiamo la parentesi De Paul e parliamo della Svizzera, il prossimo avversario, perché noi più o meno qualche nome abbiamo visto, qualche partita. Lui invece ci ha fatto una relazione sulla Svizzera.
Straordinario.
Quindi adesso noi ci mettiamo in silenzio
e
ascoltiamo quello che hai da dire sulla Svizzera. Dici un po' tutto quel che vuoi. Abbiamo 9 minuti,
allora.
ma puoi anche chiudere. Chiaramente non devi parlare per 9 minuti, sennò. Però vogliamo sapere un po'. Io ho dato già una sbirciata molto interessante, molto lunga, quindi chiaramente non ce la facciamo a raccontarla tutta. Però vogliamo sapere un po' i punti di forza e i punti deboli della Svizzera.
Allora, innanzitutto parto a dire che è un gruppo coeso, perché
sì,
è 4 anni sotto la stessa guida dello stesso allenatore, di Vladimir Petkovic. È una squadra che è un gruppo consolidato, non molto giovane, non mm-hmm. ha giovani in campo. Si schiera con un 3-4-1-2, e dove i suoi calciatori di maggiore esperienza sono il mediano che prossimo alla Roma, dicesi, Chaka e Shaqiri.
Uh-huh.
E è una squadra molto, tra i punti di forza possiamo trovare la loro organizzazione di gioco. È una
sì.
squadra che in fase offensiva tende ad alzare molto Shaqiri, a dargli molta libertà di movimento, anche perché è il giocatore più tecnico che fa la differenza.
Sì.
E i suoi due attaccanti sono Embolo e Seferovic, se vengono confermati quelli della prima partita. Embolo è un giocatore pericoloso, a mio avviso,
sì.
perché è un giocatore molto, molto veloce, Embolo, mentre Seferovic lo conosciamo, ha giocato anche in Italia, sì. alla Fiorentina, e è un giocatore fisico mancino, però a mio avviso io penso che Chiellini si metterà, come abbiamo fatto con Burak Yılmaz, uh-huh. proprio su
Seferovic.
Sì.
Esatto. Altri punti di forza della Svizzera possiamo trovare che ha un buon centrocampo, perché uh-huh. c'è Freuler dell'Atalanta e Chaka. Quindi un centrocampo di qualità e quantità. E poi anche due esterni di livello, Widmer o Mbabu a destra. Widmer lo conosciamo, ex Udinese,
vero.
Mentre Mbabu è un giocatore del Wolfsburg, un giocatore molto veloce, non molto forte però in fase difensiva.
Okay.
Mentre a sinistra può giocarci Rodriguez, ci ha provato Zuber. Vengono alternati molti giocatori sulla sinistra, uh-huh. perché non riescono a trovare la quadra.
Chiaro.
Il problema della Svizzera è la fase difensiva, una difesa lenta,
uh-huh.
impacciata tecnicamente, e questo, a mio avviso, per la pressione alta dell'Italia può essere un vantaggio importante, anche perché loro tendono a far impostare sempre Chaka,
sì.
e una volta marcato lui cercano sempre il lancio lungo, e come con la Turchia i difensori italiani possono avere vita facile. E tra i punti di debolezza possiamo trovare anche una manovra lenta, gioca soprattutto anche questa squadra di ripartenza,
sì.
con il corto lungo degli attaccanti, con venire incontro di Seferovic e la profondità di Embolo, con Shaqiri a ispirare. Sono una squadra pericolosa sui calci piazzati, con Rodriguez molto bravo a batterli, e niente, questo è quanto.
Il quadro è completo.
Ha fatto un riassunto perfetto, direi, della Svizzera. Adesso anche noi sappiamo. Guarda, l'ultima cosa, magari, se potessi permetterti di dare un consiglio a Mancini, è chiaro che se la cava tranquillamente da solo, lo sappiamo, ma se potessi dare un consiglio a Mancini, visto che tu la Svizzera insomma l'hai studiata bene, cosa vorresti dirgli?
Di farsi venire a prendere con i centrali alti.
Okay.
In fase di costruzione vorrei che il terzo centrale di destra, Akanji farà il centrale sicuramente, ho letto oggi in una rivista svizzera e lo danno al 100%. Sulla destra invece, nel terzetto dietro, sul centrale destro, vorrei che Char venisse a prendere Insigne.
Okay.
E da quella parte con Spinazzola ci sono praticamente.
Si viaggia, si viaggia bene, come con l'altro la Turchia, eh.
Spina nel fianco.
Una spinazzola nel fianco, ecco. Va bene. Non, Samuele, detto, non l'ha scritto mai nessuno.
Nessuno.
Con la Turchia è successa la stessa identica, esatto, cosa, con Selik, il terzino che... era sempre in un 2 contro 1 con Spinazzola e Insigne.
E sono due che nel 2 contro 1, insomma, viaggiano anche loro, eh.
Esatto. E la stessa cosa nel primo tempo meno, perché loro hanno cercato di fare densità in mezzo, uh-huh, e ci sono anche riusciti, perché il primo tempo Locatelli e Barella non è che hanno...
Sì.
Cioè, erano un po' contratti. Nel secondo tempo, invece, quando è entrato Di Lorenzo... Uh-huh. Anche sulla destra abbiamo spinto molto, secondo a mio avviso. Infatti, basta vedere, il primo gol è venuto da un'azione sulla destra.
Sì.
Con Berardi, che il terzo secondo di Immobile è venuto sempre da un assist di Lorenzo da destra per Spinazzola, tira in porta, uh-huh, Immobile a porta volta. E l'ultimo su un recupero palla alto, su un errore in costruzione della Turchia.
Esatto.
Poi si è assalto. Ovviamente.
Grazie davvero Samuele Parmigiani.
Grazie
anche per
Samuele.
Questa disamina molto attenta.
Perfetto,
dedicata
match analyst
alla squadra
attentissimo
invetica.
Sulla Svizzera, sull'Italia, prossimamente anche magari un po' sulla Juve. Ciao Samuele, grazie.
Grazie davvero.
A presto.
Samuele Parmigiani.
Buon lavoro.
Match analyst applicato in questo caso all'Italia, ma anche alla Juventus del futuro possibile.
Quindi Locatelli e Pjanic insieme.
Come no?
A me non dispiacerebbe, eh?
No, assolutamente, al netto del fatto che appunto
sono da prendere
un ritorno importante,
sì.
Sono tutte e due da prendere,
sono ancora nelle rispettive squadre, quindi ci spingiamo un po' in là.
E occuparti anche di cessioni importanti.
Quello soprattutto. Quella è la parte complicata, secondo me, del lavoro di Cherubini. Perché andare dal Sassuolo e dargli 40 milioni per Locatelli non è così complicato.
No.
Riuscire a dare via Ramsey e a trovare una squadra che magari gli paghi 7 milioni, quella è la vera sfida di Cherubini.
Allora, il nostro amico Gerardo dall'Ontario ci scrive in chiusura, allora, per quanto riguarda le dichiarazioni per quanto riguarda l'UEFA, eccetera, sì, in generale, insomma, si sono dette cose distensive, dice il nostro amico, perché hanno capito che si fa sul serio.
Sì.
Sarà difficile per tutti, usando un altro termine, dice.
Ok, l'ho intuito il termine.
Perché si tocca il Real e il Barça e gli Agnelli. E quindi si pagherà a caro prezzo questo, il fatto di essersi,
sì,
messi contro.
Anche Seferi non è proprio un chierichetto, Detto questo,
l'importanza,
sì,
anche,
sì, sì, no, chiaro,
e soprattutto di Real Barcellona e della famiglia Agnelli.
Chiuderla qua è boh.
Prima del 2024 si vedranno delle belle.
Ma speriamo.
Andiamo a salutarci, e ovviamente, insomma, l'appuntamento è rinnovato domani con Terzo Tempo. Come sempre un piacere e un onore da parte mia essere in vostra compagnia.
Un saluto anche presto. Da parte mia, un saluto a tutti e buon europeo.
E buona serata.
Ciao.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.